Andiamo al soggetto che abbiamo menzionato prima riguardo alla depressione, gli scoraggiamenti del diavolo e come superarli. Perché ho visto tanti messaggi che i fratelli scrivono, sono attaccati con la depressione, con lo scoraggiamento, con l'autocondanna. E non solo i fratelli, ma anche nei giornali è scritto l'epidemia di questo secolo è la depressione. Cioè è terribile. Tante persone non trovano più un scopo per vivere, perché sappiamo che la depressione poi porta pensieri di suicidio. E, come Dora ha detto all'inizio, prima o poi viene il tempo quando tutti sentiamo che siamo in un deserto, ci passiamo tutti, perché il diavolo attacca tutti. Allora, come affrontare questi momenti terribili? Quando ti senti che la tua vita non vale niente, che vuoi finirla, questa autocondanna del diavolo per gli sbagli che hai fatto, come superare questi momenti? Allora ti leggo solo un paio di situazioni dei fratelli che scrivono. Per esempio c'è Alessandro che dice: voglio liberarmi dal fumo della sigaretta. Fratelli, ho paura, sento la paura. Tutta questa situazione mi fa cadere in depressione. Ho problemi di stomaco e ogni cosa quasi che mangiavo, pane, pasta, dolci, mi bruciava lo stomaco e non respiravo. Ho iniziato a mangiare poco e niente e a camminare molto per non pensare alla paura. Ho perso un sacco di chili, mi vedo magro, ho panico, paura di morte. Questa è la condizione di Alessandro. Poi c'è anche Jessica che aveva scritto.
La depressione ti porta anche al panico.
Sì.
Sgridarla nel nome di Gesù Cristo.
Jessica dice: ho cercato con tutta me stessa, con l'aiuto del Signore, di non farmi prendere dagli attacchi di panico. Battito anomalo al cuore. Avevo fatto una visita recentemente e mi hanno detto che il cuore è a posto.
E poi, se ami Gesù, è sempre a posto.
Ma da una settimana specialmente la cosa è continua. Appena viene questo battito, come se fosse un fondo, un vuoto nel cuore, mi lascia come stordita. Vertigini, mancanza di respiro, senso di paura. So che la paura non viene dal Signore, ma sono costantemente attaccata, dice Jessica. E questi sono solo due esempi, ma tante persone vivono questi attacchi, queste paure. E cosa fare?
Ma guarda, anche io ogni giorno sono attaccato dal diavolo. Credete che io sono esente, esentasse, esente diavolo? No, ma mi attacco come voi e anche più di voi, a volte. E allora è da imparare a sgridare il diavolo quando la sua avanguardia si presenta. Il diavolo si presenta alla porta del nostro cervello, della nostra mente, con delle cose che a noi ci interessano. E allora facciamo entrare, già, discutiamo un po'. Dovete sgridare il diavolo immediatamente, appena sentite la puzza, appena avvistate le sue corna in lontananza. Vattene al tuo inferno, Satana! E questo è un rosario che vale la pena di ripetere, l'unico virgolette rosario vale la pena di ripetere. Vattene Satana nel nome di Gesù Cristo, non vi dimenticate il nome di Gesù Cristo, sennò è tutto il resto è religionismo, la santa di qui, la santa di là, tarada, tarada. Serve il nome di Gesù, la mia Santa Lucia non me la toglie nessuno, è così che ragionano. La madre di Dio, la zia, la cugina, la vicina di casa. Andate da Gesù, ma siamo impazziti. È arrivato Dio dal cielo, si è fatto uomo, è salito sul Calvario perché andassimo da Santa Lucia. Ah, andassimo dalla madre di Dio, che non c'è una madre. Fratelli, la depressione guida spesso. Attenzione a questa parola, autocritica, autocondanna personale. Scrivetele, autocritica, autocondanna, scrivetelo, perché è il nome di un demone. Autoanalisi, il diavolo va sempre in auto, tutto arriva sempre in chiave di negatività contro noi stessi. Scrivete questa cosa, questa qui c'è la guarigione, fratelli, cioè di non fare questo, di sgridare questo. Guarda, solo pochi giorni fa è successo a me. L'attacco è stato per via di miei ricordi negativi. Sbagli che ho commesso nel passato all'improvviso mi torturavano incessantemente. E neanche erano sbagli al di sopra delle nostre normali imperfezioni, ma il nemico li stava ingigantendo. Per lunghe ore sono caduto in depressione, una vera ossessione. Quando ho preso la cosa sul serio, allora ho cominciato a pregare col cuore. Mi sono rivolto alla cosa che io considero la più potente. Cos'è? La mia comunione con Gesù. Lo Spirito Santo mi ha dato una scrittura che per me è stato il punto di svolta. Ho pensato alla seguente scrittura in Isaia che parla di come Dio eliminerà il diavolo. È la prima volta che Dio me la dà questa scrittura in questa chiave. Angelina, ti ho dato qualche scrittura lì, ce le hai lì?
Sì, ce le ho.
Dovresti avere Isaia 14.
Sì.
Puoi andare
verso
lì, per
16
favore.
E 17.
16 e 17.
Coloro che ti vedono fissano in te lo sguardo, ti esaminano attentamente e dicono: è questo l'uomo che faceva tremare la terra, che agitava i regni, che riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città e non rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri? Isaia 14, da 16 fino a 17.
Ecco, il punto che Gesù mi ha dato è questo, che il diavolo non rimanda mai liberi i suoi prigionieri. Quando cadi preda del diavolo, è una prigione eterna.
Ai, ai, ai.
Catene per sempre, fino a quando non vai da Gesù.
Oh. Amen.
Lui solo c'ha la spada della parola che taglia Amen. Ogni catena.
Grazie, Signore.
Il fatto è che dobbiamo stare in guardia sempre, non far avvicinare il nemico ai nostri pensieri, sgridarlo, come stavo dicendo, al primo avvistamento, perché il diavolo cerca sempre di costruire prigioni nella nostra mente. Cerchiamo di capire questo. Prigione favorita del diavolo è nella nostra mente. Tu sei un drogato, un pornografo, un adultero seriale, tu ci credi e lo sei. Come credi nel tuo cuore, così tu sei. E il diavolo cerca di deprimerci, usa la nostra mente contro noi stessi, costruisce catene fatte di cosa? Che metallo? Depressione, metallo della depressione, metallo della condanna. E quali mani, chi usa? Perché noi riceviamo queste cose, usa noi stessi, o meglio detto, i nostri stessi pensieri. E poi ho pensato alla scrittura, in Luca 4, Angelina, vai lì, Luca 4, 18, credo.
Lo Spirito del Signore
è sopra di me.
Per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri.
I poveri come me.
Mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri.
Prigionieri come me, sono prigioniero, ero prigioniero nella mia mente per diverse ore.
Ai ciechi recupero della vista. A rimettere in libertà gli oppressi. Luca 4,18.
Fratello, sorella, ti voglio bene. Sei oppresso? Sei in prigione nella tua mente? Il diavolo sta mandando delle ossessioni, una pornografia, denaro, qualunque cosa, libertà falsa. Cos'è che sta mandando? Gesù è venuto per liberare gli oppressi, liberarci dalle prigioni del nemico, nelle quali lui cerca di vincolarci. Attraverso cosa? La nostra stessa mente. E da questo provengono i frutti malefici. Innanzitutto cosa? Depressione. Attenzione, qui viene un nome di un demone. Si chiama autocondanna. È un demone, è un principato. Il lavoro di questo diavolo è che i figli di Dio si autocondannano. Si scoraggiano. Scivolano nella negatività. Io credo che tutte queste cose sono dei principati principali del diavolo. Il diavolo ha diviso il suo regno in principati. se non scarichiamo subito queste cose che provengono dal nemico ai piedi della croce, e allora rimangono in noi e diventano ossessioni, paranoie. Spesso anche diventano parte del nostro DNA, della nostra personalità. È così che molta gente intorno a noi li vediamo, sono strani. Tu vai in un negozio, vai in un supermercato e trovi delle persone che sono spiriti. Uno è così, ma vuol cercare di sembrare cos'ha. È nato così, ma vuole essere in un modo diverso, una cosa. E poi altre. Vedi, depressi. Se non andiamo dal Signore ci ritroveremo a fare la fila negli ospedali per ogni tipo di malattie, crisi di panico, malesseri, vertigini, sgomenti, crisi di ansia, di panico, eccetera.
È vero, e poi non sappiamo perché succede e crediamo che un medico può aiutare con delle pastille, pillole, e non funziona perché ci ammaliamo sempre di più e le pastille non danno la soluzione e non capiamo perché non funziona. Perché è una cosa spirituale e viene dallo spirito, non dal fisico.
Amen. Allora, cioè, ho sentito da Gesù che questo è il modo che il maligno ci imprigiona nelle sue bugie e malattie. Così che il diavolo ci imprigiona. Prima ci fa deprimere, poi qualche sbaglio che abbiamo fatto. E dopo ci usa, diventiamo discepoli del diavolo, non di Dio. Come? Il diavolo fa in modo che facciamo il suo sporco lavoro contro di noi, un lavoro di autocondanna per i nostri sbagli. E queste cose giocano la parte principale verso la depressione. Depressione, così come la superbia è il fondamento di ogni male, così la depressione è il fondamento di ogni malattia, inizia così. Prima ti ammali nello spirito e poi ti ammali fisicamente.
Sì.
Ho conosciuto ragazze, specialmente quelli nel satanismo che stavo evangelizzando, e a volte vedevo che si infliggevano ferite, prendevano un coltello, una lametta, si tagliavano le braccia, si facevano tagli nel corpo, credendo di trovare sollievo. Nel loro subconscio si punivano di mali ed errori che avevano commesso. Un po' come quegli stolti religiosi che si frustano sulla schiena perché loro si purificano così. Che è stoltura. Guai a lasciare che il diavolo si avvicini a noi. Allora io, nel mio caso, evidentemente, avevo commesso lo sbaglio di permettere alla mia mente di vagare fuori dai limiti e dalla protezione del Signore. Un po' come Eva che se ne va a girovagare, torna all'albero proibito del bene e del male. Un po' come quando uno si annoia e se ne va a vagare intorno a internet.
Oh no.
Vagabondare, cliccando qui, cliccando là, vedere quella donna più bella, la più sexy, la più nuda,
huh.
O l'uomo. Il motivo è che io non riuscivo a liberarmi di questa autocondanna era perché si trattava della verità. Il diavolo mi stava dicendo la verità.
Cioè, tu ti autocondannavi per sbagli che tu hai fatto?
Sì, erano cretinate, non è che era chissà cosa.
Ma il diavolo viene a tutti e ci dice sei egoista, sei superbo. Ed è vero, siamo proprio così. E poi ci autocondanniamo.
Sì, fantasmi del passato, sbagli di 20 anni fa.
Ah.
Ma sbagli che dice, sono tutti peccatori, tutti sbagliati. Però il diavolo prende una cosa e la usa come un trapano.
Mm-hmm.
E per questo che ci ho messo un po' troppo tempo a capire che era solo il diavolo. Perché stava usando la verità. Verità dei miei sbagli, dei miei errori. E questo lo capisci quando ti penti di un peccato. E allora senti comunque uno spirito di condanna, e questo è il diavolo. Quindi capisci che ti sei pentito di un peccato, però senti comunque una condanna. Ma se mi sono pentito, e allora è il diavolo. Mm-hmm. Quando ti sei pentito di una cosa e la cosa ritorna come un fantasma del passato, di notte quando ti svegli di notte, oh, mi ricordo, io ho fatto del male, io al mio ex marito, ex moglie, eccetera. Ti sei pentito? Sì, però, no, non c'è però. Ti sei pentito? Gesù ti ha perdonato. E allora, perché mi sento? Perché è il diavolo, l'hai fatto avvicinare e non l'hai ancora sgridato. Apocalisse 12, Angelina, 10.
È stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Apocalisse 12, verso 10.
Gesù è sempre il salvatore nostro davanti a Dio. E il diavolo è il nostro accusatore, è come un tribunale. C'è l'accusa, come facevano i papi, sul rogo perché non riconosce il papa. C'era così. E poi arriva Gesù all'adulto e dice, io non ti condanno. Ma Mosè ha detto di lapidarla. Io no, io la perdono. E questo è Gesù. E allora qualcosa è venuto in mio soccorso, era lo spirito dell'amore. Mm. Il mio amore verso Gesù è venuto ad aiutarmi. E allora ho cominciato ad invocare il suo nome di Gesù e Gesù è arrivato. E io ho ascoltato e mi ha detto queste parole, Gesù. Guarda al mio sangue, perché credi che l'ho sparso? Non sono io morto per i tuoi peccati? E allora finalmente ho visto la porta e sono entrato di corsa. Ho visto la porta di uscita che il diavolo cercava di nascondere. E allora gli ho detto con tutto il cuore, ho detto, Gesù, ti credo, ti amo, non sono degno di te. E ho continuato a ripeterlo fino a che la sua pace è entrata nel mio cuore e l'ho sentita. La sua pace, il suo perdono, la sua accettazione, la sua giustificazione è tutto riassunto nel suo sangue. Il suo sangue è la riprova che se ci pentiamo, veramente pentiti, però coi fatti, non solo chiacchiere, e allora siamo perdonati, accettati, redenti. Lui ci pulisce, ci rende candidi. Ed è così, amati fratelli, che mi sono trovato, come per miracolo, fuori dalla prigione di depressione e di autocondanna. Gloria a Dio. La storia ci racconta, leggiamo nella storia, di come i nazisti facevano scavare le fosse agli stessi ebrei e poi li uccidevano e seppellivano nelle stesse fosse. Il diavolo, che è stato l'ispiratore di questo, fa lo stesso. Usa noi stessi, i nostri peccati, per farci sentire colpevoli ed essendo questa la verità, è facile per il maligno di spintonarci nella fossa della depressione. Abbiamo capito questo?
Mm-hmm. Sì.
E così il diavolo usa la verità contro di noi.
Prima ci fa peccare, ci tenta, ci spinge, ci ossessiona affinché pecchiamo, poi usa quel peccato per condannarci, e ha ragione, abbiamo peccato, siamo colpevoli, e spingerci nella fossa della depressione.
E il diavolo dice, ma è la verità, hai fatto sì. Questo sbaglio, è la verità. Hai fatto tanti sbagli, è la verità. Però c'è una verità superiore. E qual è? Angela, qual è? Ci siamo pentiti.
E Gesù ci perdona.
E Gesù ci ha perdonato.
E ci libera.
Questo il diavolo però, questo dettaglio, il diavolo non te lo dice.
Mai, mai.
Guarda, ho trovato un articolo di un giornale qui, dove, ecco qui ci dice, i milioni degli italiani in depressione psicologica. Vuoi leggerlo?
Sì, c'è il sito State of Mind, dice, salute mentale in Italia, una crisi invisibile. Nel 2024, oltre 16 milioni di italiani lamentano disturbi psicologici di media e grave entità.
Questo è un quarto della popolazione. Le cifre variano, chi dice di più milioni, qualcuno di meno. Comunque il punto è, una grande fetta dell'Italia sono ammalati nella mente. Perché? Ma dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, dimmi cosa fai nella giornata, quante ore passi al computer, cosa stai guardando nel computer, che sterco di bue stai mangiando, che cibo satanico passa per la tua mente. E poi ti lamenti che sei in depressione? Scusa, la sera vai a passeggiare dove ci sono le prostitute e poi ti lamenti che sei frustrato. Ma stolto! Vai a leggere, prendi una Bibbia, mettiti in ginocchio, vai da Gesù. Se non lottiamo contro il diavolo e la sua depressione, ci scaviamo le nostre fosse, noi stessi, con le nostre mani, o meglio con la nostra mente, dove il diavolo ci seppellirà come i nazisti con gli ebrei. Gli strumenti del diavolo sono, chiedo una piccola lista, scoraggiamento, malessere, autocondanna, che sono opere del maligno e che lui usa per portare i deboli nella fede, nella sua fossa. E dopo la depressione, spesso e volentieri arrivano le malattie mentali e anche altre malattie. E spesso qualcuno finisce anche peggio. Cercano liberazione. Chi si taglia le braccia, si taglia e si fa tagli. Ne vedi di queste, specialmente tra i satanisti. E poi c'è chi invece addirittura vuole finire la vita. Proverbi 28:1, Angelina, perché questo non avviene a chi tiene gli occhi sulla fede e sulla parola.
Amen.
Questo non avviene, come dice la parola.
L'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta sicuro come un leone. Proverbi 28, verso 1.
Capito? Noi non siamo semplici pecore, siamo pecore leoni, se siamo attivi. Amen. Altrimenti pecore addormentate che il diavolo ci farà una salsiccia di noi.
Amen.
Salmo 27, Angelina, dall'1 al 6, un salmo di Davide.
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza.
Di chi temerò?
Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita.
Di chi avrò paura?
Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi,
essi stessi hanno vacillato e sono caduti.
Se un esercito si accampasse contro di me,
il mio cuore non avrebbe paura.
Se infuriasse la battaglia contro di me,
anche allora sarei fiducioso.
Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco.
Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio.
Amen.
Perché Lui...
Perché Egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura.
Mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora.
E mi porterà in alto sopra una roccia.
Ed ora...
E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano.
E ora offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, non gioia religiosa, gioia vera. Canterò,
salmeggerò
il Signore.
Alleluia. Salmi 27 da 1 fino a 6.
Taci Satana, tu non puoi parlarmi, non sei autorizzato.
Amen.
Perché io con l'autorità di Gesù e dello Spirito Santo ti rimandi indietro al tuo inferno nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Gloria a te, Gesù.
A volte il nemico usa i nostri stessi ricordi, fantasmi dal passato, cose cattive, malvagie che abbiamo fatto, cose realmente avvenute, cose che non possiamo negare. Il diavolo c'ha ragione. Sta dicendo la verità. Non posso nasconderlo. Colpe come, per esempio, un divorzio, decisioni fallimentari, un'amicizia o relazione speciale persa a causa dei nostri sbagli. Nel Vangelo questo fu la cosa, cioè l'autocondanna, che portò Giuda al suicidio. Quando si rese conto, Angelina Matteo 27, 4 e 5, Giuda si rese conto del suo errore e cominciò ad autocondannarsi. Cioè, invece di buttarsi a terra e dire «Gesù, mi merito l'inferno, mi puoi perdonare?» Invece cosa ha fatto? Leggiamolo, leggiamolo.
«Ho peccato consegnandovi sangue innocente».
Ma essi, i farisei,
dissero: «Che ci importa? Pensaci tu».
Ha capito che pastori questi?
Ed egli, buttati i sicri nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Matteo 27, versi 4 e 5.
Stiamo andando a impiccarci quando siamo in autodepressione? Stiamo andando a cercare una corda quando sbagliamo? Cerchiamo un ramo su cui appenderci? Ma il suo non fu veramente un pentimento cristiano. Invece di pentirsi nel suo cuore e mettere frutti, opere, avete capito? Falsi profeti evangelici che predicate che siamo solamente sotto la supergrazia, imbroglioni, che non siete altro. Voi siete sotto la grazia di Galati 4:5, dice siete caduti dalla grazia. Cos'è Galati 4:5, Angela? Forse 5:4, se non è zuppa è pan bagnato.
Vado a cercarlo.
Scusate fratelli, ma il mio macina caffè non macina come una volta, ma adesso macina a rilento.
Capitolo 5, verso 4.
5:4, cosa dice?
Siete scaduti dalla grazia.
Ecco, capito? Voi, pastori evangelici, imbroglioni, non dico le pecorelle sedute che scaldano le panche, già quello non va bene. Ma voi che l'ingannate con la supergrazia, non siete sotto la grazia o la supergrazia, siete scaduti dalla grazia. Allora, il suo pentimento, Pietro rinnega 3 volte e si pente con tutto il cuore, si ripromette di fare le opere, che vuole farà? E il Signore lo perdona a Pietro. Giuda invece non è che si ripromette di fare nessuna opera. E allora il suo pentimento era fasullo, come quei pentimenti fasulli nelle chiese che si battono il petto ogni settimana. Quelle chiese fasulle dove pregano in lingue 2 ore. Fasulli, però non hanno opera in Cristo. Cioè Giuda invece di pentirsi nel suo cuore ha scopo di cambiare, e andare da Gesù e chiedere perdono, a dire io mi merito di morire, non lui. Lo avrebbe ascoltato? Probabilmente no. Avrebbe ucciso anche lui? Ma chi lo sa, forse sì. Invece cosa fa Giuda? Si rifugia in se stesso. Ma cosa trova in se stesso? Solamente l'autocondanna. Il peggior giudice senza misericordia contro di noi siamo noi stessi, la nostra coscienza, che il diavolo ci dice sì, è vero, hai fatto questo male, è vero. E per questo dobbiamo andare da Gesù al più presto, confessare, chiedere perdono, andate da quel marito, quella moglie che avete maltrattato, mettetevi in ginocchio davanti a Gesù e anche davanti a lei, a lui, e chiedete perdono. Però il condannarci peggiora solo le cose. Il suicidio, cosa fa il suicidio? Blocca ogni rimedio di Dio. Neanche Dio ti può aiutare se ti suicidi. Potrai solo presentarti davanti a Lui conciato male come sei. Hai rinunciato alla possibilità di cambiare. Il suicidio blocca ogni rimedio, è il culmine di tutti i nostri fallimenti. È la vittoria del diavolo. La sconfitta nostra. Ma finché c'è vita c'è speranza, e la vita è Gesù. E lui può sempre fare qualcosa. Angelina, mi dai una scrittura? Matteo 19.
Sì.
Vai al 26.
Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Matteo 19, 26.
Se andiamo da Gesù, ma non solo con preghierine religiose, nenie ripetute, ma parlare a Gesù direttamente dal nostro cuore, allora Lui ci riceverà, ci salverà, ci guarirà. ci libererà e ci amerà e ci prenderà con Lui. E anzi, tramuterà i nostri peccati, le nostre autocondanne del diavolo, va bene? Tramuterà i nostri peccati che abbiamo abbandonato in giustizia. Di nuovo Angelina, secondo Corinzi 5:21.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Secondo Corinzi 5:21.
Gloria a Dio. Quindi il Signore tramuta i nostri peccati in giustizia. E qui ci vuole la potenza di Dio. Quindi se Gesù non era Dio, non poteva farlo. E a quel punto, Romani 5:9 dice che l'ira di Dio non sarà più sopra di noi, dice.
Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Romani 5, verso 9.
Hai capito? Capito? Se andiamo da Gesù, l'ira di Dio viene stornata, viene tolta. Efesino 1, 7. Dobbiamo ricordarci sempre del sangue, sempre il sangue, è una cosa che distrugge il diavolo, il sangue di Gesù Cristo.
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini 1:7.
Oggi faremo la comunione col pane e col vino, ed è una comunione, ho messo una foto sulla radio, ce l'hai messa la foto di Gesù.
La metto adesso.
Ah, non l'hai messa ieri?
No.
Ah, uè, Angelina, che succede qua?
Non l'ho messa.
Ecco.
Ho messo tutte le altre, non questa.
Questa qui è la più importante, Angelina Dolcina.
Sì, lo so, è vero.
Questa è la più importante. Questa è una foto di Gesù, un dipinto.
Fatto.
Di Gesù, l'hai fatto?
Sì.
Brava. E lì ho scritto, ho detto ai fratelli, oggi durante la comunione chiederemo a Gesù il perdono dei peccati, che è una cosa che tu dicevi ieri, vero Angela?
Sì.
Che dobbiamo confessare.
Sì.
Giusto. E allora preparatevi, fratelli, chi lo desidera volontariamente, durante la comunione chiederemo perdono dei peccati a Gesù. È una cosa che dobbiamo fare sempre, ovviamente. Oggi lo faremo un pochettino più rimarcato, così che se c'è qualcuno che l'ha fatto con mezzo cuore, state attenti, adesso potete riparare. Allora, personalmente io ho evangelizzato credenti che, come questo Papa fallimentare, non capivano in che modo il sangue ci salva. Ci salva perché se Gesù non lo avesse sparso per pagare per i nostri peccati, cioè però i peccati nostri, no? I peccati nostri, e allora il nostro conto da pagare con Dio sarebbe ancora aperto. La pena da pagare per i nostri peccati sarebbe rimasta, e la pena è la morte. Genesi 2 riparla della pena che dobbiamo pagare. Genesi 2, 16 e 17, per favore.
Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai.
Morrai.
Genesi 2, 16 e 17.
Quindi è inutile che facciamo i bravi religiosetti che si battono il petto. C'è un conto da pagare. Tu vai dal padrone di casa e dici: non posso pagare l'affitto questo mese, però mi batto il petto. C'è da pagare la rata della macchina, vai in banca e dici: non posso pagare la rata, però faccio 4 Ave Marie. Ma scusate, fratelli religiosi, guardate che siete lontani. Siete, questi peccati sono rimasti. Peccati si pagano e col sangue di Gesù, virgola, ma anche con la nostra ubbidienza. La nostra ubbidienza non paga, però mostra che siamo sinceri nel nostro pentimento. Adesso i nostri peccati sono stati pagati da Gesù, sono stati redenti nel suo perdono, nel suo sangue. Possiamo essere salvati e anche redenti, e anche nati di nuovo, e anche vivere in eterno.
Amen.
Senza quei peccati mortali che le religioni cercano di infinocchiarci. Voce del verbo infinocchiare. Non ascoltate questi stolti. Non avete peccati originali derivanti da Adamo ed Eva. Loro sono affari loro con Dio. Noi abbiamo i nostri. E allora sono capoccioni religiosi che cercano di affibbiarci i peccati degli altri, i peccati di Adamo ed Eva, il peccato originale. Il peccato originale non esiste. Che peccato c'è originale? Scusa, un bambino nasce, viene alla luce, c'è un peccato originale. Ma poveraccio, che ne sa lui? Ti pare che Dio... cosa dice Ezechiele 18? I peccati dei genitori non cadranno sui figli. Arrivano i preti della nonna e dicono no, c'è un peccato originale. Ma se dice che i peccati dei genitori non cadono sui figli, Ezechiele capitolo 18. No, perché Sant'Agostina, Santa Filomena, San Gennaro e gli altri hanno detto, ma cosa mi interessa a me cosa dice Sant'Agostino? Sant'Agostino è meglio che parla con la parola. Di solito lo faceva, ma ha dato anche dei numeri. Lui, sai che Sant'Agostino dava i numeri dell'otto? Diceva che un bambino muore senza battesimo nell'acqua, va all'inferno e è impazzito. Questo mostra che uno può essere un grande uomo di Dio come Pietro, però Gesù dice vattene Satana, sta parlando con Pietro. Non confidate nell'uomo, in un papa, in un pastore della supergrazia o in me. Solo in Gesù cerchiamo di svegliarci, Chiesa.
Amen.
Allora, andiamo a Ebrei 10, guarda, perché loro parlano di peccati mortali. Una volta ho chiesto a due preti, ero con te Angela, sulla salvezza, i preti hanno detto, noi non sappiamo se siamo salvati. Poveri ciechi, guide di ciechi, come Maometto che dice, io non so se sono salvato. Questi preti farebbero dei buoni islamici. Cosa dice Ebrei 10, dal 10 al 19?
In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre.
Quante volte?
Una volta per sempre.
Ah, non ogni domenica?
No.
Non ogni messa?
No.
Mi chiedo se siete ignoranti, se non conosce la Bibbia. Ma perché non leggete la Bibbia invece delle vostre dottrine che vi siete inventate? Andate alla Bibbia, ma le dottrine sono per spiegare la Bibbia. La Bibbia si spiega più che chiaro, però se voi siete disobbedienti, siete religiosi, addormentati in piedi e non avete lo Spirito Santo, è normale, è logico, è giusto che la Bibbia non la capite. Matteo 13, 12, 13, dice, da 10 in avanti, insomma, dice, a voi è dato di conoscere i segreti Regno di Dio. A loro, i pelandroni religiosi, non è dato. E Matteo 13, leggere per cortesia. Matteo 13, dal 10 in poi. Comunque non lo leggere tu che è tardi. Avanti con Ebrei.
Verso 11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati.
Andate a dirglielo a questi sacerdoti che stanno sprecando la vita a ripetere, offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati. Cosa state lì a perdere il nostro tempo? Allora, 12.
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi.
Alleluia! E allora non devi andare ogni settimana a prendere la comunione per salvarti. La prendi la comunione in ubbidienza, Gesù l'ha detto. ma anche tutti i giorni, ma non per salvarti, festa chiotto, sei già salvato. Guarda, questi, com'è che dice, verso 13?
E aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi.
Ma capito? Gesù sta aspettando che i suoi nemici, i nemici sono anche quei religiosi che vorrebbero toglierci questa verità, sostituirla con le loro dottrine religiose, sataniche, secondo le quali noi saremmo ancora perduti e in bisogno del loro oppio. Sai cos'è l'oppio? No. Droga.
Ah, sì.
Del loro oppio religioso. 14.
Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
Guarda, abbastanza questa scrittura qui distrugge un sacco di religioni.
Bellissimo.
Del diavolo.
Ebrei 10:14.
Con un'unica offerta ci ha reso perfetti. Capì? Quando noi camminiamo nello Spirito Santo siamo perfetti. Quando noi camminiamo nella volontà di Dio siamo perfetti. Non devi batterti il petto e accendere le candeline. E poi dice per sempre per quelli che si sono
santificati.
Capito? E tutti i santi in Cristo dicono Amen. Capito? Siamo santificati. Non dobbiamo essere un padre pio o una madre pia per essere santificati. Lo siamo in virtù del santo. Chi è il santo?
È Gesù.
Gesù Cristo, non santo padre che adesso mi pare che è in ospedale. No, è uscito dall'ospedale. Io gli auguro ogni bene. Ma insomma, anche lo Spirito Santo... Leggi 15, Angelina.
Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto...
Questo è il patto che farò con loro in quei giorni. Qual è?
Dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti.
Capito? Ognuno di noi è un predicatore, un papa, un arcivescovo... Un pastore protestante, ognuno di noi che ama il Signore Gesù Cristo, non vi fate imbrogliare dai falsi profeti. 17.
Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato.
Ma ti pare che queste religioni cambieranno le loro false dottrine perché qui è scritto così? Ma allora non si fanno mica... disturbare dalla Bibbia, cosa c'entra? Cerchiamo di capire qua, dice, non c'è più bisogno di culto domenicale, se offriamo noi stessi come culto vivente, come dice Romani 12:1, Angelina, domani 12.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Romani 12, verso 1.
Capito? Religioni, sveglia, il culto non è il vostro della domenica. È quando offriamo il nostro corpo in servizio a Cristo. Sacrificio vivente. Questo è il vostro culto spirituale. Il culto non è sedersi come gli anatroccoli in chiesa, ma riunirsi con i fratelli, certo, come no. Ma il nostro culto è quando andiamo in giro per le strade, per le case, ovunque, al lavoro, e mostriamo Gesù Cristo, quando si può. E non è che si può sempre. Non posso sempre. Viaggio in aereo, non posso andare a evangelizzare il pilota. Però posso evangelizzare quello seduto a fianco di qui, o a fianco di là. 19.
Ebrei 10?
Sì, chiudiamo lì.
Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Ebrei 10, da 10 fino a 19.
Ci siamo capiti. Non è solo il prete, il signor prete o il signor pastore o il signor fratello Giuseppe che ha la libertà di entrare nel luogo santissimo, ma tutti noi per mezzo del sangue di Gesù.
Amen.
Non per mezzo di un santuario. In conclusione, la forza del diavolo, e torniamo al punto qua, per solidificarci nelle sue bugie che ci guidano ad ogni depressione, va bene? La forza del diavolo qual è? È la verità dei nostri peccati, che i nostri peccati sono verità. È lì che ci imbroglia, è lì che ci inganna, è lì che ci butta nella fossa. Allora, Gesù ha pagato per queste cose. E allora diventiamo creature nuove. Nasciamo di nuovo. E dopo che siamo nati di nuovo, non andiamo a sederci in una religione, ma calzari del Vangelo, la spada della parola, lo scudo della fede. E i calzari del Vangelo non funzionano se non camminiamo. Le scarpe sono fatte per camminare. Gesù ha pagato per noi e dobbiamo diventare creature nuove. E allora è lì che il diavolo e le sue religioni perdono forza. Questo almeno rispetto a quelli di noi che ricevono il vero Cristo, il suo sangue vero, il suo sacrificio vero, non fotocopiato dalle religioni. Il suo sacrificio per i nostri peccati e non stoltaggini varie, religiose. E Ebrei 2,14, Angelina, e 15, questi per i credenti, quelli veri, la parola dice:
affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Ebrei 2,14-15.
Amen, 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 amen. Il diavolo sta tenendo tutto il mondo prigioniero con la paura della morte. Gesù è venuto, ha ucciso la morte, l'ha fatta morire la morte. Non c'è più la morte per noi.
Grazie Gesù.
Fratelli salvati che hanno avuto esperienza dopo la morte hanno detto: è come uscire da una stanza e entrare in un'altra.
Sì.
Uscire dalla stanza del nostro corpo che è una prigione ed entrare nella libertà del regno di Dio. Invece quelli che Gesù non avevano tempo. Era un Gesù nominale, un Gesù cattolico, protestante, un Gesù religioso. E quelli lì avranno tutta l'eternità per pentirsi. Cosa hai seguito tutta la tua vita? È una religione. Attenzione a non essere fessi, ragazzi. Non c'è religione che dice noi ti salviamo. Ci sono dei diavoletti religiosi che dicono la salvezza solamente nella nostra chiesa, l'ha detto il Papa. Ha detto il pastore protestante, solamente nella nostra chiesa. Ma per cortesia vai in un lago, fatti un tuffo, fatti una nuotata. Allora il Signore ci libererà da quelle prigioni mentali che il nemico cerca di costruire anche attraverso depressioni e odio verso noi stessi. Odio verso noi stessi. Per via della verità dei nostri peccati commessi, cominciamo a odiare noi stessi. Ma se guardiamo a Gesù, non ci incammineremo in quella via che ci porta lontani da Gesù. Va bene? E la via è Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Va bene? Cosa Giovanni 14,6? Giovanni 10,9? Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà, troverà pastura. Proverbi 16,17, la strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada alla sua via preserva se stesso. Evitare il male, evitare il diavolo, evitare le depressioni. Mi dà la scrittura Isaia 35,
sì. Verso
8.
Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno. Anche gli insensati non potranno smarirvisi. Isaia 35, verso 8.
Ma io vorrei concludere dove ho cominciato, i Filippesi 8.
Filippesi?
Prego per i fratelli, ma c'è bisogno che la leggi, guarda, ci predico io sopra. Filippesi 4,8, fratelli, voglio pregare per voi. Signore, prego per i fratelli che soffrono depressione, ossessioni. Signore, prego per questi fratelli. Signore, che non mettono gli occhi sul mondo, neanche sulle loro malattie, neanche sulla loro depressione, che sarebbe mettere gli occhi sul diavolo. Quello che lui sta facendo, ci sta dando le depressioni. Non guardate queste cose, sgridatele soltanto. E poi proseguiamo, come dice Filippesi 4,8, verso tutte le cose vere, le cose onorevoli. Proseguiamo verso le cose giuste, le cose pure. amabili, quelle di buona fama, dove c'è qualche virtù, qualche lode, che siano queste cose oggetto dei nostri pensieri, nel nome di Gesù Cristo.